Torniamo nello spazio con ADAPT, Associazione per gli Studi Internazionali e Comparati sul diritto del lavoro e sulle relazioni industriali. Chi vi parla in studio, Valeria Manieri. Troviamo in collegamento Chiara Dazzi, ricercatrice appunto per ADAPT. Ben trovata.
Buongiorno.
Parliamo del tema del lavoro autonomo, in particolare del principio dell'equo compenso che molto sta facendo discutere. Il contenuto del DDL 2858, e cercheremo anche di commentare e inquadrare la questione all'interno delle difficoltà e delle criticità non solo di questo provvedimento, ma anche del contesto in cui oggi il lavoro autonomo si muove. Chiara Dazzi, da dove iniziamo?
Allora, innanzitutto la misura dell'equo compenso, che è appunto, diciamo, il soggetto principale del DDL 2858, è una misura che riguarda la remunerazione delle prestazioni professionali e il cui scopo è quello appunto di predisporre una misura che tuteli il reddito del professionista. Il DDL stesso contiene una definizione di equo compenso. All'articolo 1, infatti, lo definisce come un compenso proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche professionali della prestazione. Il riferimento è chiaramente l'articolo 36 della Costituzione, cioè il principio di giusta retribuzione, e lo scopo dichiarato dal testo stesso è quello di tutelare il professionista, ma anche il committente nei rapporti reciproci. Il meccanismo stabilito dal DDL opera attraverso una presunzione. Il compenso si presume equo se rispetta una determinata soglia minima, che poi è quella prevista per la liquidazione giudiziale dei compensi per le professioni. Invece, compensi inferiori si presumono iniqui e quindi il professionista potrà agire per vederne riconosciuta la nullità. Nullità che comunque è parziale, quindi colpisce solo dette clausole e non inficia l'intero contratto. Si precisa inoltre che si tratta di una presunzione che opera fino a prova contraria, quindi in realtà al giudice viene lasciato un certo margine di discrezionalità nel valutare il rapporto contrattuale. Il DDL poi in realtà contiene un'ulteriore misura che però riguarda il profilo della responsabilità del professionista e che incide soprattutto a livello assicurativo. Ma un altro aspetto interessante del DDL è comunque quello che è il suo ambito oggettivo, è infatti molto esteso, al contrario invece del suo ambito soggettivo. Se si analizza infatti i destinatari del DDL, si può osservare come si tratti di una misura che è tutt'altro che generale. I destinatari infatti sono le professioni organizzate in ordine e collegi, quindi si crea una differenziazione rispetto alle figure che in realtà poi figure professionali, quindi professionisti, che sono fuori dagli albi.
Ecco, e per questi, a tuo parere, come si potrà procedere?
Per
coloro che sono fuori, ovviamente, gli ordini.
C'è un acceso dibattito in proposito. Una delle criticità che viene mosse rispetto proprio al DDL 2858 è che viene dalle associazioni che rappresentano questi professionisti che sono fuori dagli albi, che non verrebbero tutelati da questa misura, ma che in realtà soffrono delle stesse criticità. Il problema del compenso riguarda anche detti professionisti e quindi sì, queste associazioni chiedono che il problema venga affrontato in termini complessivi, quindi senza fare operare distinzioni tra i professionisti.
In generale, a tuo parere, il tema del lavoro autonomo ha ricevuto negli ultimi tempi, a parte questo DDL, la sufficiente attenzione da parte del mondo istituzionale e politico, soprattutto alla luce di tutti i cambiamenti che ci sono stati nel mercato del lavoro e di una maggiore fluidità ormai anche di servizi che sono nati con la cosiddetta sharing economy e con questo diverso modo di produrre e poi distribuire prodotti e servizi?
Sicuramente il lavoro autonomo ha, diciamo, richiamato l'attenzione del legislatore soprattutto recentemente. fondamentale, direi centrale, è quello che viene chiamato Jobs Act degli
degli
autonomi,
autonomi, sì.
quindi sì, l'81 del 2017, che contiene una serie di misure a tutela del lavoratore autonomo, ma che in realtà era partito come nel voler creare uno statuto del lavoratore autonomo, in realtà poi è stato modificato, diciamo, rispetto a quella che era la proposta iniziale e è diventato più che altro una legislazione di tutela del professionista più che del lavoratore autonomo più che promozione dello stesso. Quindi ci sono ancora criticità, ma sicuramente è un tema che si cerca di affrontare.
Ecco, quali sono le questioni che rimangono fuori e dal Jobs Act degli autonomi e appunto da questo DDL di cui abbiamo parlato poc'anzi? Se
Ma
dovessimo proprio ridurre all'osso per spiegarlo anche ai radioascoltatori con precisione.
le criticità, diciamo, del DDL in questione sono numerose, almeno sono state mosse numerose critiche. Il principio è sempre quello, l'equo compenso, così come strutturato all'interno del DDL, infatti presenta numerose criticità. Si pensi ad esempio al caso del professionista che opera con un numero ristretto di committenti, magari rispetto a lui in posizione di forza. Questo professionista ha convenienza ad agire contro il proprio cliente, rischiando poi di compromettere la propria attività, il proprio reddito professionale. E oltretutto il DDL in questione prevede come misura di tutela del professionista il ricorso al giudice. Sappiamo che i tempi della giustizia non sempre sono celeri e inoltre questo andrebbe a incrementare ulteriormente il contenzioso. Resta il problema del fatto che non ci sono misure che realmente incentivino e promuovano i giovani. Che sappiamo essere una categoria particolarmente debole. Questo DDL in realtà viene criticato, nel senso che si fa notare come in realtà potrebbe finire addirittura per penalizzare i giovani,
Certo.
perché in un contesto, in un sistema di compensi che poi alla fine risulterebbe fortemente appiattito, uniformato, allo stesso prezzo il cliente non tenderebbe forse a scegliere il professionista che ama per esperienza, questo
Certo.
lascerebbe, diciamo, meno spazio invece a chi ha da poco iniziato ad esercitare la professione.
Ti volevo fare un'ultima domanda. In Italia si è parlato spesso dell'esercito delle finte partite IVA, anche se oggi assistiamo appunto a dei fenomeni un po' diversi. Da una parte la riemersione di queste finte partite IVA con i cambiamenti apportati e le facilitazioni apportate dall'ultimo Jobs Act. Dall'altra ci sono poi invece piattaforme di sharing economy e di servizi che spesso contrattualizzano i propri operatori, non faccio nomi, ma ci sono piattaforme per la mobilità, piuttosto che servizi di cura assistenza o ancora di pulizie, in cui chi si registra a queste piattaforme e poi opera anche secondo degli orari e delle consegne ben precise, sono spesso delle partite IVA. Ecco, come possiamo fronteggiare la complessità della realtà che abbiamo davanti senza poi finire nella illegalità?
Il tema è molto complesso. Sicuramente occorrerebbe un intervento che vada al di là di questi, diciamo.
Perché anche oggi lo stesso concetto di partita IVA, ma al di là degli ordini professionali, è molto cambiato. Forse bisognerebbe anche ripensare ai
Sì,
contesti, no?
i confini sono molto più fluidi rispetto a
Certo.
quello che era tempo fa e di conseguenza va ripensato proprio il sistema, ad esempio, appunto, con cui si promuove e si tutela il lavoro autonomo. Potrebbe essere un grande punto di forza, ci sono grandi spazi per lo sviluppo di questa figura che ovviamente però vanno sfruttati.
Certo. Ci fermiamo qui, io davvero ringrazio Chiara Dazzi, ricercatrice per ADAPT. Vi ricordo i nostri riferimenti www.radioradicale.it, adapt.it o bollettino adapt.it. Invece per scriverci, farci avere i vostri commenti o solo dirci che ci ascoltate, potete farlo scrivendo a io ascolto @radioradicale.it.